Wald, eine Kulturgeschichte.
Nel Bosco, una storia culturale. Il podcast per la mostra omonima, come accompagnamento nella mostra o per quando si è in giro. In questo episodio si parlerà di un uomo che ha dedicato la sua vita alla foresta.
Er war ein Aussteiger im klassischen Sinn, er war ein Forscher.
Era fondamentalmente un cercatore. Era un abbandonatore nel senso classico del termine. Era un esploratore.
Wir erzählen die Geschichte von Bruno Manzer, Aktivist.
Raccontiamo la storia di Bruno Manzer, attivista per la foresta pluviale, un campione per la protezione della foresta e delle persone che la abitano. Christoph Keller parla con Lukas Straumann, amministratore delegato del fondo Bruno Manzer.
Bruno Manzer Fonds. Lukas Straumann, wenn wir heute auf die Satellitenkarte des Waldes von Borneo, von Sarawak.
Lukas Straumann, se guardiamo oggi la mappa satellitare della foresta del Borneo di Sarawak, dove Bruno Manzer è stato più volte, cosa vediamo?
Wir sehen wenige, ganz wenige Gebiete von unberührtem Wald, also zusammenhängende.
Vediamo poche, pochissime aree di foresta non danneggiate, cioè aree contigue e intatte di foresta primaria, e vediamo molte aree di foresta secondaria in cui si diffonde una rete finemente ramificata di strade, un po' come vasi sanguigni, i capillari. Queste strade di disboscamento che vediamo nell'immagine satellitare attraverserebbero la Terra interamente due volte, e questo in uno stato che è solo tre volte la dimensione della Svizzera. Si vede chiaramente quanto intensamente è stata usata la foresta lì, invece di lasciare la foresta primaria intatta. Così le foreste primordiali, che hanno molte migliaia di anni, sono state abbattute. E oggi sono aree forestali degenerate. In parte, se non vengono colpite per, diciamo, 30 o 40 anni, possono recuperare molto bene nel clima tropicale. Ma i tronchi molto vecchi, ovviamente, mancano.
Und warum?
E perché questa distruzione?
Tropische Harthölzer gehören zu den wertvollsten Baumaterialien.
I legni duri tropicali sono tra i materiali da costruzione più preziosi, sono tra le materie prime più preziose per la produzione di mobili e sono stati sviluppati abbastanza deliberatamente, anche per ragioni politiche, dal governo dello stato di Sarawak, dove Bruno Manzer ha vissuto per 6 anni. Questi legni duri valevano miliardi e questo denaro attirò naturalmente la gente nella foresta. Il denaro ovviamente non va nelle tasche dei lavoratori che lavorano nella foresta. Chi ne beneficia nello specifico?
Die Hauptprofite aus dem Holzschlag sind bei 6 großen Konzernen.
I principali profitti del disboscamento sono finiti a 6 grandi corporazioni, tutte più o meno strettamente legate ai decisori politici. E queste 6 compagnie di legname si sono tutte diversificate da allora. Ora fanno turismo, sviluppo immobiliare, spedizioni e così via. Hanno dovuto diversificare perché ovviamente la foresta è in gran parte esaurita e non può più fornire i rendimenti che aveva negli anni 80 e 90. Le comunità indigene locali, persone che hanno vissuto nella foresta per secoli usando la foresta in modo sostenibile, invece ne hanno beneficiato poco. Usavano la foresta prima come raccoglitori e cacciatori, poi come agricoltori e coltivatori di riso. Gli è stato promesso sviluppo e prosperità attraverso lo sfruttamento della risorsa del legno. Però oggi queste persone sono ancora molto povere. Possono avere una strada, ma non hanno una macchina per muoversi su quella strada. E spesso ci dicono: vogliamo proteggere la foresta perché la foresta è il nostro supermercato. Quindi non abbiamo bisogno di soldi per andare a fare la spesa, perché quello è il nostro approvvigionamento alimentare. Dicono che la foresta è la loro banca. Quindi tutto ciò di cui hanno bisogno è lì. E si dice anche spesso che la foresta è il capitale dei poveri. Se questa foresta viene abbattuta, allora le persone che vivono in gran parte al di fuori dell'economia monetaria vengono private delle loro possibilità di approvvigionamento di base, della loro base di materie prime. E naturalmente questo ha delle conseguenze.
Aufnahmen von Bruno Manzer.
Following a message from 1st of August 97 from a member of the Penan tribe in Sarawak to President Bill Clinton.
Tolong,
Der Mann, über den wir heute sprechen, Bruno Mansa,
l'uomo di cui oggi parliamo è qualcuno che ha riconosciuto questo dramma molto presto. Come dice lei, Lukas Straumann, la foresta è la banca del popolo. Bruno Manser è stato nella Malesia per 6 anni, dal 1984 al 1990, vivendo con la gente di Penang, condividendo la loro vita quotidiana, il loro modo di vivere e attirando l'attenzione del mondo sulla distruzione della foresta pluviale. Chi era Bruno Manser?
Bruno Manser war im Grunde genommen ein Suchender. Er war ein Aussteiger im klassischen Sinn.
Bruno Manser era fondamentalmente un cercatore. Era un abbandonatore nel senso classico del termine. Era un esploratore. Era un ricercatore autodidatta e una persona molto curiosa. E penso che fosse anche un filosofo e un ricercatore, perché si chiedeva come vivevano le persone nelle loro origini. Come si vive senza soldi? Questa era una domanda importante per lui e Bruno rimase molto affascinato quando seppe che nel Borneo gli indigeni Penang vivevano nella foresta in modo completamente nomade, senza agricoltura né allevamento. E questo lo interessava molto, lo attirava e cercava di conoscere questa vita primitiva.
With all my muscles, with all my blood, with all my hair and with all which is in my body, I ask for help. That he talks with our government in Sarawak, that they call back the companies who
jetzt destroy. Bruno Manser in diesen Wald eingedrungen und
Bruno Manser è entrato in questa foresta e se ne è appropriato in una certa misura. Può spiegare brevemente come è avvenuta questa appropriazione della foresta da parte di Bruno Manser?
Also Bruno Manser war natürlich unglaublich geschickt und auch in handwerklichen praktischen.
Beh, Bruno Manser era ovviamente incredibilmente abile, anche nelle attività manuali pratiche. Per esempio, ha imparato a cacciare con la cerbottana, una tecnica estremamente complessa e impegnativa. Per essere in grado di cacciare con una cerbottana, prima bisogna avere una cerbottana. È fatta con un tipo speciale di legno, un tipo molto specifico di albero di cerbottana che è stato usato per secoli, che si trova solo in certi posti. Poi bisogna avere le frecce. Le frecce sono fatte di aculei, germogli spinosi di una palma. E poi, essenzialmente, c'è bisogno anche di un veleno, perché una freccia da sola non uccide un animale.
Damit er das alles tun konnte, natürlich erste Voraussetzung war, sich anzufreunden mit den Penang.
Per poter fare tutto questo, il primo requisito era fare amicizia con i Penang, fare amicizia con un popolo che viveva veramente nella e attraverso la foresta, e anche capire come questa foresta funzionava in tutta la cosmologia e in tutta l'economia dei Penang. È un processo di apprendimento intenso e complesso, immagino.
Absolut. Interessant ist, dass Bruno eigentlich einen bewusst naiven
Assolutamente. È interessante che Bruno abbia scelto un approccio volutamente ingenuo. Lo si può vedere nei suoi scritti. Sceglie un linguaggio ingenuo, cioè in realtà si comporta come Humboldt, che scopre i punti bianchi sulla mappa. E con questa ingenuità voluta, ma era anche il suo modo naturale, si avvicinava alla gente e diceva: «Ciao a tutti, sono Bruno». Ha imparato in anticipo qualche parola dei Penang. Aku Bruno, e posso vivere un po' con te? Posso vivere con te? Posso imparare da te? Voglio conoscere la tua vita. Ed è stato ricevuto in forma molto ospitale. Naturalmente furono sorpresi, si chiesero: cosa vuole da noi adesso? E un amico di Bruno, Mitangu Rut, ha detto che gli sembrava che Bruno Manser fosse un simbolo della società occidentale, l'individualista totale che viene da noi solo, lontano dalla sua famiglia. Perché per loro la famiglia e la comunità sono molto importanti. E soprattutto nella foresta è importante poter contare su una comunità di fronte a tutti i pericoli naturali per l'approvvigionamento alimentare. Le persone dipendono l'una dall'altra, anche se sono poche. Ecco perché la foresta è forse anche un fattore sociale, un fattore di costruzione della comunità. Non come pensava Rousseau, che il selvaggio vive solo nella foresta, ma che la foresta crea una comunità. Ed è interessante vedere che Bruno Manser, alla fine, ha anche trovato un grande ruolo di costruzione della comunità e anche un ruolo di collegamento tra la Svizzera e queste comunità indigene nella foresta pluviale del Borneo. Ancora ad oggi sentiamo queste comunità e le viviamo ancora oggi.
spüren wir bis heute und die, die leben wir auch bis heute.
Nach der Sage war er rot. Er hat zugeschaut, wie die von uns die Sage hergestellt haben. Und dann haben sie noch an den Sagenbäumen an den Stamm klopfen, eine Kerbe machen und an den Stamm klopfen. Nachher ist schon das Apo, ist schon Sago. Schön haben sie noch müssen die roten Taschen drunter stellen.
Also gewissermaßen eine Wahlverwandtschaft, die Bruno Manzer da gesucht hat in diesem Wald. Jetzt hat er diesen
Quindi in un certo senso Bruno Manzer cercava un'affinità elettiva in questa foresta, ma ha anche documentato questa foresta. È stato un instancabile documentatore. Ha letto la foresta un po' come un libro. Ora ci parli un po' di questa documentazione, Lukas Straumann. Qual è stato il valore di questo lavoro documentario che Bruno Manzer ha fatto?
Also das ist natürlich der klassische Weg des Naturforschers. Also in Südostasien muss man in dem Zusammenhang an Alfred Wallace erinnern, den großen britischen
Forscher. Beh, questo è naturalmente il percorso classico del naturalista. Nel sud-est asiatico dobbiamo ricordare Alfred Wallace, il grande esploratore e collezionista britannico che nel Sarawak, dove Bruno Manzer viveva nella foresta, nello stesso periodo di Charles Darwin, arrivò a conclusioni molto simili sull'evoluzione. E fondamentalmente è anche oggetto di discussione su chi sia stato veramente il primo a proporre l'idea della mutazione e della selezione data a questa biodiversità nella foresta. E penso che anche se Bruno Manzer non era un ricercatore con una formazione accademica, ha scelto un approccio molto scientifico, ha disegnato, ha raccolto, ha documentato. E naturalmente tutto questo fa parte di una tradizione di ricerca naturale che studia la foresta, le piante, gli insetti. Li ha disegnati e poi li ha anche documentati nei suoi diari di ricerca, questi diari della foresta pluviale.
Als ich 1984 hier nach Borneo kam, nach Sarawak, waren die Holzgesellschaften eigentlich noch ziemlich weit talwärts. Und sie hatten so die ersten Pnan-Gebiete zerstört im Apo und im Unteren Tuto-Gebiet. Und eigentlich dann 1986, da wurde eine Brücke gebaut über den Tuto-Fluss und von dort an begann die Erschließung der Nomadengebiete. Und bis heute würde ich sagen, sind zwei Drittel der gesamten Penan-Gebiete sind zerstört worden, das heißt gelockt worden. Und zerstört heißt, die Penan finden nicht mehr genügend Nahrung, um ein glückliches Leben führen zu können.
Jetzt schauen wir doch ein bisschen auf die andere Seite seines Lebens, nämlich was er hier in der Schweiz auch gemacht hat und getan hat. Was waren denn so...
Ora guardiamo un po' l'altro lato della sua vita, cioè quello che ha fatto qui in Svizzera. In termini generali, quali sono stati i suoi successi nel fare conoscere questa foresta a questa parte molto lontana del mondo?
Also man wusste ja schon seit den 70er Jahren, dass der Tropenwald gefährdet ist und dass der abnimmt, also ich mag mich erinnern an so WWF-Heftchen über den Regenwald.
Beh, sappiamo dagli anni 70 che la foresta tropicale è in pericolo e che sta diminuendo. Ricordo alcuni opuscoli del WWF sulla foresta pluviale, ma poi Bruno Manzer ha politicizzato la questione in modo completamente diverso negli anni Ottanta, dicendo che la deforestazione nel sud-est asiatico ha qualcosa a che fare con noi, perché a quel tempo molto legno, anche tropicale, veniva ancora importato in Europa occidentale. Nel 1992 ha fatto uno sciopero della fame davanti al Parlamento federale e ha chiesto che fosse vietata l'importazione di legname tropicale dalla Malesia. Ha fallito con questa richiesta, ma un esempio, un risultato duraturo di tipo politico, che poi è diventato possibile solo 12 anni dopo, è l'obbligo di dichiarazione per il legno. Legno, mobili e così via devono essere dichiarati. E questa era una delle sue richieste. Tuttavia è stata solo una richiesta secondaria in relazione al divieto di importazione che non ha avuto successo.
Er war ja ein Erzähler auch dieses Waldes. Er hat diesen Wald eben nicht nur
Era un cantastorie anche di questa foresta. Non solo ha documentato questa foresta, ma ne ha anche parlato. Quanto era importante?
Das war natürlich sehr wichtig. Also das war ja auch die klassische Projektionsfläche. Man denkt, ja, der Manzer, der hat das gemacht, was wir alle wollen.
Questo era molto importante, naturalmente. Era una classica superficie di proiezione. Si pensa, sì, quel Manser ha fatto quello che tutti vorremmo fare. Se n'è semplicemente andato e ha vissuto da solo nella foresta, per conto suo. Ed io sono seduto qui nel mio ufficio e il tempo è brutto. Forse dovrei fare anch'io qualcosa del genere. Ha mostrato che possiamo anche vivere in un modo completamente diverso, se solo lo vogliamo. E allo stesso tempo, naturalmente, era un modo di vivere molto individualistico. Non tutti possono gettare la spugna e dire «vado a vivere nella foresta». Ma questa era anche la sua personalità particolare. Era pronto a fare tutti i sacrifici e ad assumersi tutto ciò che questo comportava.
So you also see the rivers here 10 years ago. These rivers were clear water. You could see the fish, you know, the back of the fish coming out of the water. And now the stones are very slippery from the mud.
Nun ist ja das alles, Sie haben es gesagt.
Ora tutto questo, come ha detto Luca Straumann, è ancora in pericolo e sempre più in pericolo. A che punto siamo oggi con la foresta pluviale?
Also die Regenwälder von Südostasien gehören zu den bedrohtesten Regenwäldern der Erde.
Ebbene, le foreste pluviali del sud-est asiatico sono tra le più minacciate della Terra. Sono una delle grandi regioni di foresta pluviale insieme al Congo e all'Amazzonia. Ma il sud-est asiatico ha una massa di terra più piccola. Questo significa che i porti sono più vicini, il legname può essere tagliato e spedito più rapidamente e poi portato nel mercato di esportazione. Lo vediamo nel centro del Borneo, uno dei centri più importanti di biodiversità del mondo, dove la foresta pluviale è ancora minacciata, ancora in grave declino. Voglio solo sollevare la questione delle piantagioni di olio di palma. Con loro, tutte le foreste pluviali di pianura della parte malese del Borneo sono già sparite. Ci sono ancora alcuni posti nel Brunei, alcune foreste in Indonesia, ma la minaccia è ancora presente. E la questione centrale è, naturalmente, se siamo pronti come comunità internazionale, anche come un paese ricco come la Svizzera, se siamo pronti a fare qualcosa per proteggere queste foreste insieme agli stati nazionali dove si trovano queste foreste. Perché fondamentalmente questo è un patrimonio dell'umanità.
Der Bruno Manser Fonds kämpft ja unermüdlich für diese
Fondo Bruno Manser si è battuto instancabilmente per questa eredità. A che punto siamo in termini di attenzione politica, in termini di azione politica a questo proposito?
Also ich glaube, es gibt ein sehr großes allgemeines Bewusstsein.
Beh, penso che ci sia una consapevolezza generale molto grande, soprattutto nel contesto del cambiamento climatico, della crisi climatica e del ruolo importante delle foreste per il clima. La grande difficoltà è quella di mettere in pratica sul terreno questa consapevolezza generale e forse idee di soluzioni o proposte date tutte le difficoltà locali. Cosa significa esattamente che le foreste pluviali devono essere protette? Significa che invece di una piantagione di palma da olio, dove possono fare un profitto di $3,000 per ettaro all'anno, c'è una foresta che fa un profitto forse di $30. Quindi abbiamo un fattore di 100. Ma allo stesso tempo la foresta è ovviamente di importanza centrale a lungo termine e in tutto il mondo per il clima e per la biodiversità. La nostra esperienza è che possiamo ottenere il massimo effetto lavorando insieme alla popolazione locale. Le comunità locali conoscono il valore della foresta, hanno anche un interesse a lungo termine, vogliono che i loro figli e nipoti possano vivere nella foresta o dalla foresta. Ma allo stesso tempo queste persone vogliono anche vivere una vita moderna e autodeterminata e noi cerchiamo di renderglielo possibile. Ora ci stiamo concentrando fortemente sui cosiddetti sistemi agroforestali, cioè che certe aree di foreste primarie che ci sono ancora devono essere protette a tutti i costi. Ma le foreste degradate, dove non sono rimasti molti alberi vecchi, dobbiamo anche pensare a come utilizzarle. Ci sono anche forme d'uso tradizionali che possono essere adattate e modernizzate? Che la gente possa anche guadagnarci un reddito e che possa vivere di questo reddito senza distruggere la foresta?
Im Wald, eine Kulturgeschichte.
Nel Bosco, una storia culturale. In questo episodio abbiamo raccontato la storia di Bruno Manser, conservatore forestale, avventuriero, attivista e ricercatore, dato per disperso dal 25 maggio 2000 in una conversazione con Lukas Straumann, amministratore delegato del Fondo Bruno Manser, con suoni e registrazioni originali di Bruno Manser forniti dagli archivi del Fondo Bruno Manser. Le domande sono state poste da Christoph Keller e le traduzioni lette da Marco Cortesi. Questo podcast può essere ascoltato nella mostra e fuori su Spotify, Apple Podcasts e ovunque ci siano buoni podcast, così come sul sito del Museo Nazionale Svizzero. Il podcast Nella foresta, una storia culturale è una produzione di Podcast Lab. www.podcastlab.ch